Motore, ciak, podcast.
Vincere o non vincere? Questo è il dilemma.
Va bene, basta, stiamo mandando a puttane tutto.
Le premiazioni dell'Academy, comunemente conosciute come premi Oscar, sono ancora oggi un riconoscimento che accende una lampadina nelle nostre menti. Parlando con amici, ricercando qualche film nascosto nei meandri del web o semplicemente guardando la TV, se vediamo che un film ha vinto qualche Oscar, il primo pensiero che ci balena per la mente è che sarà sicuramente interessante. Ed è proprio l'interesse, il punto chiave delle premiazioni. Ogni anno ci sono delle discussioni sul perché abbia vinto un film piuttosto che un altro, sul perché ci sono stati favoritismi, discorsi sul politically correct, sulla meritocrazia in base al sesso, all'appartenenza geografica oppure etnica. Invece, vengono premiati film che scuotono l'anima, quelli che rimettono in discussione tutto, perfino le basi dell'esistenza. Come appunto quei film che mostrano come la vita può cambiare radicalmente, che in un futuro potrà mutarsi in un rapporto di simbiosi uomo-macchina dove le intelligenze artificiali provano emozioni e possono essere anche dei partner, oppure il contrario, dove esse si ribellano e portano avanti conflitti e guerre civili dal 2019 al 2049. Altri, invece, ci fanno vedere la differenza tra il presente e il futuro per mezzo di una DeLorean ad ali di gabbiano. Di questi film oramai abbiamo capito la difficoltà nel realizzarli, per via degli effetti speciali, ma anche nella scrittura, poiché spesso il messaggio è astratto. Un'altra cosa sono invece i film ambientati nel passato. In questi film, oltre alla scrittura, regna la scenografia e i costumi. La maggior parte di queste pellicole ripropone infatti o inventa storie che hanno luogo nell'antichità. Dal Cristo di Gibson alle bighe di quel capolavoro che è Ben-Hur, alla Roma di Kubrick e Douglas. Potremmo parlare per ore dei film che hanno fatto la storia del cinema e che hanno sfilato sul tappeto rosso di Los Angeles, ma ci limiteremo a raccontarvi qualcosa della più famosa cerimonia di premiazione cinematografica. E lo facciamo partendo dall'inizio, da prima che questa cerimonia si svolgesse al Dolby Theater, prima ancora chiamato Kodak Theater, un teatro all'interno del complesso commerciale Hollywood and Highland. Un teatro che nel resto dell'anno in realtà non esiste, con i turisti che arrivano lì a Hollywood Boulevard per ritrovarsi davanti a un'anonima facciata di cemento armato color ocra, oltre la quale si apre una piazza circolare, tempestata da un mosaico variopinto di insegne dei marchi più di moda. Ma che ci fanno qui un enorme portale di pietra e una coppia di gigantesche colonne sovrastate da elefanti rampanti? Sono residui, se così possiamo chiamarli, del remake del più grande colossal muto del cinema italiano, Cabiria di Giovanni Pastrone, dove David Griffith si cimentò in una vera e propria riproduzione a grandezza naturale dell'antica capitale babilonese. Ecco quindi Sunset Boulevard trasformato in una sorta di Eufrate d'asfalto sulla cui sponda si ricostruirono le mura e la mastodontica porta della corte di Bi Belshazzar, con ai lati 8 gigantesche colonne sormontate da altrettanti elefanti bianchi per l'appunto sollevati su zampe posteriori. Colonne tra le quali si mossero più di 700 figuranti, comandati dal regista dall'alto di un'apposita torre. Ma questa magnificenza, questa opulenza, questo sfarzo e solennità non ci furono da subito. È la sera del 16 maggio del 1929. Non solo la sera della prima cerimonia, ma della cerimonia più breve della storia. La futura notte degli Oscar è una sera alla Blossom Room del Roosevelt Hotel di Hollywood, una cena privata davanti a poco più di 250 invitati. I nomi dei vincitori si conoscono già da qualche giorno, per non dire settimana, mentre i premi si chiamano Academy Awards of Merit. Una cerimonia voluta insieme ad altri 35 fondatori dal presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, il produttore Louis B. Mayer, che desiderava grandemente la formalizzazione di premi dedicati alla settima arte per promuoverla e valorizzarla. Quella sera si conferiscono 12 statuette più 2 premi speciali a Charlie Chaplin per aver interpretato, scritto, diretto e prodotto The Circus, e l'altro alla Warner Bros. Per aver prodotto The Jazz Singer, la prima pellicola con l'introduzione del sonoro e per questo esclusa dalle nomination per gli altri premi, riservati solo ai film muti. Oscar, in italiano, potrebbe essere l'acronimo di Ora sogno che anch'io riceverò la statuetta, e con lei ben oltre le memorie del red carpet. Perché la statuetta vuol dire consacrazione. Una statuetta ricevuta poche volte a fronte di un grande numero di candidature, o che qualcuno, nonostante l'alto numero di candidature, quella statuetta non l'ha mai ricevuta. Ma di questo ne abbiamo già parlato in una puntata dedicata a questo argomento, proprio vicina alla puntata dedicata ai vincitori degli Oscar 2021 e agli Oscar italiani. Non solo quelli per il miglior film straniero, ma per colonna sonora, fotografia, costumi, make-up. Ma, dicevamo, la statuetta, un simbolo, un trofeo, una testimonianza che perdura nel tempo. Al tempo, per realizzarla, Mayer si rivolse a Cedric Gibbons, un altro dei fondatori dell'Academy, ma soprattutto direttore artistico e scenografo della Metro-Goldwyn-Mayer. Cosa succede? Succede che Cedric butta giù uno schizzo e lo consegna a George Stanley, un giovane scultore in cerca di farsi strada a Los Angeles. Stanley modella un blocco di bronzo seguendo il disegno e forge l'immagine di un cavaliere che regge una spada innalzandosi su di una bobina di pellicola 5 raggi. 5, come le categorie di lavoratori coinvolte nella prima edizione degli Academy Awards of Merit. Attori, registi, produttori, tecnici e sceneggiatori. Per l'appunto, la cerimonia più breve della storia. La statuetta viene poi placcata in oro e riprodotta in 14 esemplari per la serata del 16 maggio 1929. Nel tempo poi, come sapete, si sono aggiunte altre categorie, come quella per gli effetti speciali, data per la prima volta nel 1940 al film La Grande Pioggia, o come quella al miglior film in lingua straniera, conferita per la prima volta nel 1957. E sono felice di dire che il primo film a essere premiato in questa categoria è un film italiano, Sciuscia, di Federico Fellini, che forse, dico forse, ha aperto la strada al più alto numero di riconoscimenti in questa categoria. Con 14 premi, l'ultimo a Paolo Sorrentino nel 2014 con La Grande Bellezza, l'Italia detiene infatti il record di Oscar per il miglior film straniero. Dal 2020, premio rinominato come Oscar al miglior film internazionale. Lo stesso Sorrentino, che aveva fatto incetta di premi col suo primo film in lingua inglese, ma che agli Oscar non si era proprio avvicinato con nessuna candidatura. È il caso del suo film di This Must Be the Place, racconto di catarsi e redenzione e variazione sul genere road movie, con un protagonista in lotta con il passato e con il suo stato di ansia e depressione. Un tema a cui gli Oscar sono forse sensibili, soprattutto nel riconoscere la migliore interpretazione. O forse perché indossare i panni di certi personaggi, costretti ad affrontare certi viaggi, alza di molto l'asticella della competizione. Basti notare come in anni più recenti il premio per miglior attore protagonista sia andato ad Anthony Hopkins e Joaquin Phoenix. Al primo nel 2021 per The Father, film che racconta la malattia mentale di un ottantenne come un giallo psicologico, un viaggio nelle stanze della mente di un uomo che va smarrendo volti e ricordi. A Phoenix invece per la sua interpretazione da protagonista in Joker, che resterà impressa a partire dalla rinnovata risata malefica di Joker, dall'attore stesso divisa in 3 risate o modulazioni. La risata della disperazione, la risata di uno dei tanti e la risata di autentica gioia. Una risata che comunque doveva essere qualcosa di doloroso, una parte dell'uomo, individuo o di tutti, che vuole emergere. Ma fittizi o biografici di film che hanno ricevuto l'invito a statuette legati alla follia e ogni genere di malattia mentale ce ne sono stati e credo continueranno ad esserci, sempre in relazione con ciò che ci circonda, con ciò che resta e con ciò che muta. Attenti alla denuncia sociale o al rapporto dei tempi in cui si inseriscono. Qualche titolo in rapida successione? Shutter Island, A Beautiful Mind, Forrest Gump, Good Will Hunting e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Qui però mi voglio fermare pensando, chissà, magari mi si parlerà meglio e di più nel corso delle prossime puntate, che saranno per l'appunto dedicate al tema della malattia mentale nei film. Per scoprirle, come sempre, vi aspettiamo qui, a Chuck It Out.
Grande, buonanotte.
Che dite?